Mille Voci.
Buongiorno da Roberto Antonini, Fabio Bosia in regia, Tania Ciriaco a raccogliere le vostre telefonate, i vostri suggerimenti, i vostri messaggi su WhatsApp o Telegram. Marco Borradori, eletto nel 91 consigliere nazionale, poi municipale, poi consigliere di Stato fino al 2013, 18 anni in governo e poi dal 2013 sindaco di Lugano. Sempre vittorioso, quasi sempre il più popolare di tutti. Abbiamo adottato la metafora del calcio, che sarebbe in sostanza 22 giocatori che corrono dietro a un pallone e alla fine vince la Germania. Qui invece è il politico che vince sempre quando ci sono centinaia di candidati che si danno battaglia per rincorrere la scheda. Dunque alla fine vince Marco Borradori. L'encomio lo tributano gli elettori nel segreto dell'urna. E chi ci ha già scritto, anche ci sono alcuni ascoltatori che ci hanno già scritto, noi invece cerchiamo di capire se ci sono dei limiti, le contraddizioni, cerchiamo di snidare, speriamo di riuscirci, qualche ombra, punti deboli, incongruenze. Ringraziamo e salutiamo Marco Borradori, buongiorno e grazie di essere qui a Mille Voci.
Buongiorno a lei, buongiorno alle ascoltatrici, agli ascoltatori, grazie a voi dell'invito.
Ecco, allora è più rilassato dopo la vittoria, aveva qualche dubbio lei?
Diciamo che è stata una settimana questa tutt'altro che rilassante per vari motivi, insomma, proprio legati alla professione. Quindi comunque sono abbastanza tranquillo, sì. Prima della votazione in realtà non avevo tantissimi dubbi o perplessità, però qualche piccolo timore è cominciato a uscire da domenica verso sera, quando vedevo che a livello di partito, di movimento, di Lega, le cose non andavano proprio dappertutto come pensavamo e speravamo.
Ecco, allora, da qualche giorno si parla quasi unicamente di elezioni comunali, è un po' la repubblica dell'iperbole questa, no? Credo che neanche le elezioni di John Kennedy avevano suscitato tanta copertura mediatica. No, dunque una specie di tsunami in un boccalino, per certi versi, perché non è cambiato niente, cioè cos'è che è cambiato?
No, in effetti non è cambiato moltissimo, direi anche a livello ticinese, insomma, sì, ci sono stati partiti che sono andati meglio del previsto, altri magari un po' peggio, però alla fine le cose sono rimaste uguali. Io quando mi viene sempre a sorridere perché ho contatti con i sindaci, prima avevo anche coi colleghi consiglieri di Stato della Svizzera tedesca, e mi dicevano: ma voi in Ticino siete fortunatissimi perché avete radio, tele, tutte per voi, siete sempre in radio, in televisione o sui giornali, noi invece, se ci va bene, siamo 2-3 volte all'anno. Ed è vero, ecco, questo però ci fa sentire un pochino il centro del mondo, naturalmente a torto.
Ma magari è anche un po' un limite.
È un grosso limite, secondo me, sì, perché credi che tutto giri attorno a te come persona e come politica, o come politico addirittura, che è molto peggio, ma anche la politica. In fondo la politica interessa poi così tanto, se guardiamo la partecipazione al voto, beh, qualche dubbio è lecito.
Allora, Marco Borradori, lei ha tappezzato la città di manifesti in cui si vedeva lei che applaudiva, c'era una sala vuota e applaudiva chi? Se stesso, perché non c'era nessun altro, non so.
No, era questo l'obiettivo, applaudire se stesso.
Era da solo.
Ero assolutamente da solo, perché la pandemia purtroppo mi sarebbe stato molto meglio essere, ero nella sala del Lacco, come lei ha capito benissimo, e essere a un concerto, ad esempio, o a un teatro sarebbe stato, con tanta gente, sarebbe stato molto meglio. Purtroppo non potevo, e l'applauso non era tanto a me, ma era alla cultura, al fatto di resistere e di poter ritrovare quel vigore e quella gioia che aveva saputo anche suscitare fino a prima della pandemia, perché sa, noi con l'HAC abbiamo veramente visto, era il 2015 che è partito l'HAC con un grandissimo successo, poi non ha praticamente neppure avuto quella sorta di fase un po' intermedia dove magari c'era soddisfazione, però le cose non salivano più, c'è sempre stata una salita, poi tutto un tratto la pandemia ha bloccato tutto e tutti, con dei grossi danni, dei grossi pregiudizi per gli operatori della cultura.
Lei ha citato l'HAC, la cultura, lei effettivamente è una persona che si interessa molto di cultura, lo so perché cita addirittura delle trasmissioni di Rete 2, è sorprendente, non so come fa a seguire tutto, legge molto, ha degli interessi diciamo un po' borghesi, la mia domanda è questa: ma è nel partito giusto? Cioè si sente più a suo agio all'HAC o sul praticello del Grütli mangiare di Servelà, che sarebbe magari un po' più il profilo magari del partito a cui appartiene?
Ma diciamo che sono sempre riuscito, bene o male, ad apprezzare le varie circostanze. Però se lei mi fa questa domanda precisa, devo dire che la cultura, vedere uno spettacolo, per me è sempre stata una grande gioia, perché comunque ti pone anche vedere un teatro. Io non, in tutto, mi creda, in tutto non sono specialista, anzi non sono specialista quasi di niente, però il fatto di porti degli interrogativi, di andare a vedere uno spettacolo, sentire un concerto che ti tocca dentro in un modo o nell'altro, ecco, questo per me, ma credo per moltissime altre persone, sia una specie di elemento chiave della nostra vita. Poi anche mangiare un cervelà con amici va benissimo, ecco, però se mi chiede per me stesso, sicuramente uno spettacolo, un concerto, un teatro mi dà molto.
Cominciano a piovere interventi del pubblico, sono tutti molto positivi, dunque noi siamo sempre più in difficoltà a questo punto.
Non credo.
Tutti
che
dicono
lei,
che lei è molto gentile, il mio sindaco vince sempre perché è una persona estremamente educata. Paolo Clemente Vista, ex presidente dell'UDC Ticino, dice la sua chiave di lettura è la gentilezza. Ho avuto motivi di intesa, di divisione con lui, vedo un solo limite, non è possibile litigarci. Allora magari arriveranno anche interventi critici, questi qua li mettiamo da parte per il momento.
Certo.
Lei ha già vinto le elezioni, per cui adesso non esageriamo con i trionfalismi.
Giusto.
La mia domanda, il mio interrogativo, e sicuramente è un interrogativo che si pongono in tanti, ma lei è un po' presente dappertutto, no? Addirittura c'è chi l'aveva chiamato Fidel Nastro, si ricorda?
Sì, mi ricordo.
Non si è offeso, no?
Ma era bellissimo,
ecco,
è stato uno dei nomini più belli.
Ma lei ha un sosia? No, cioè, perché si vede un po'
ogni tanto vorrei avere un duplicato, si dice così. Sì, guardi, allora, credo che è tutto un po' riconducibile all'energia che ognuno di noi ha. Io sono per intanto sono molto fortunato perché ho molta energia, non ho bisogno di tantissimo riposo, ci sono dei momenti in cui sono distrutto e quindi ho bisogno anche di questo, però generalmente trovo molta forza in quello che faccio e nelle cose belle. Ecco, prima parlavamo di cultura, di spettacoli, quando andare a uno spettacolo non ti stanca, ti dà energia e quindi questo ti permette di essere, non dico ovunque perché non è il caso, purtroppo direi, no, o per fortuna insomma, però ti permette di seguire molto bene le cose. Poi lei parlava di Rete 2, adesso non voglio toccare un nervo un po' scoperto, però comunque Rete 2 è una rete per me dove a parte che c'è tutto, c'è anche l'informazione, ma poi puoi fare degli approfondimenti, anche lì ti arricchisci, senti delle cose nuove che ti permettono poi a tua volta di andare a vedere delle cose, e questo naturalmente dà l'impressione che tu sia dappertutto, perché a me piace andare in una biblioteca, andare in un museo e quant'altro, però lo faccio per
questo. Sostiene una Rete 2 forte e
sì, certo,
è molto presente. Bene,
molto presente. Certo.
Ci fa naturalmente molto piacere. Allora, qua chiederei a Fabio Busia di ricordare un po' i recapiti per i nostri ascoltatori che già stanno intervenendo in modo, devo dire, molto, molto massiccio. Ecco. Però ci sono sicuramente degli ascoltatori che non si ricordano i numeri ai quali possono rivolgersi.
Prego. 0848 03 08 08. Telegram e WhatsApp 079 873 98 25. SMS 955 parola chiave Rete 1.
Allora, un po' di una carrellata, Marco Boradore. Abbiamo detto che lei è protagonista, ma sono protagoniste le sue vittorie. Lei praticamente ha sempre vinto. C'è un ricordo di una sconfitta elettorale o no?
Non no, in realtà, diciamo, ce n'è una che è andata meno bene, gliela dico subito, però in realtà come tutti ci poniamo degli obiettivi, insomma io mi sono sempre posto degli obiettivi, ho sempre cercato di raggiungerli, sono molto perseverante, molto, molto determinato per certi versi per quanto riguarda me, e devo dire che tutte le votazioni sono andate bene, molto bene, salvo quella del 2003. Con il 2003 ricordo che è andata bene, perché sono stato eletto comodamente in Consiglio di Stato, però era stata una votazione che un pochino di amaro in bocca me l'aveva lasciato. Sì.
Ecco, poi dopo nel 2007 lei è stato rieletto, però il suo partito ha eliminato Marina Masoni.
Sì.
Ideologicamente era abbastanza vicina a lei, perché l'avete fatta fuori?
Ma in realtà credo che il problema di Marina Masoni, con cui avevo lavorato molto bene, perché è una persona di grande intelligenza, di grande cultura, con un'ideologia molto chiara peraltro, quindi le posizioni erano sempre molto chiare in Marina Masoni, però il mio Io credo che la storia che l'aveva vista coinvolta, aveva visto la sua famiglia coinvolta rispettivamente anche delle difficoltà all'interno del partito, delle spaccature del suo partito, ecco, erano questi i motivi che avevano condotto a una sorta di crisi interna al partito e quindi al fatto che Marina Mazzoni non sia riuscita a farsi rieleggere nel 2007. Ecco, quindi non direi che la Lega ha fatto fuori Marina Mazzoni, perché comunque parliamo di Giuliano Bignasca, c'erano comunque dei contatti, delle comunanze, tante cose che erano andate bene fino a quel momento. Poi ecco, c'è stato questa sorta di cortocircuito e sicuramente è venuta a mancare per il cantone una persona di spessore, ecco, che addirittura si parlava come possibile consigliera federale anche, e certamente non ha torto.
Allora, abbiamo parlato brevemente di Bignasca, dunque volevo parlare un po' della Lega, del suo rapporto con il partito, pregi e difetti. Allora, spesso la Lega fa il contrario di quello che dice. Siete in governo, siete in municipio, in maggioranza, e mattino della domenica ogni tanto parla di governicchio, fuchi, eccetera. Piede in due staffe, non è proprio una posizione molto chiara questa, no?
Sì, diciamo che il piede in due staffe effettivamente viene rimproverato alla Lega, però se guardiamo bene non è certamente l'unico partito che si comporta così. Se guardiamo a livello federale, per parecchio tempo anche il Partito Socialista, la stessa UDC, e quindi voglio dire, non è certo una caratteristica unica ed esclusiva di pertinenza della Lega. Dopo però bisogna fare anche dei distinguo. Allora, chi è in governo, io mi ci metto perché sono stato in governo 18 anni e adesso sono nel governo della città ormai da 8 anni, facciamo, ieri sera abbiamo fatto un giuramento, no, di essere fedeli alle costituzioni, alle leggi e quant'altro. Io da questo profilo credo di non aver mai prestato il fianco, comunque salvo in qualche episodio che penso possa capitare a tutti, di non aver mai prestato il fianco ad ambiguità. Cioè io sono in governo, rispondo agli elettori, a tutti gli elettori, anche quelli che non mi hanno dato il voto, devo cercare di fare al meglio il mio lavoro, naturalmente commetto degli errori come tutti e magari anche qualcuno in più, però ecco, la mia linea è chiara e credo che valga un po' per tutti i rappresentanti nei governi. Poi è chiaro che i partiti hanno una loro linea, il nostro partito, il nostro movimento, oltre a tutto, da quando non c'è più Giuliano Bignasca, evidentemente manca un faro, manca un punto di riferimento, e non è un partito che ha un'organizzazione molto, molto specifica, molto rigida. Ecco, quindi queste problematiche ci sono probabilmente all'interno della Lega più che in altri partiti che hanno comunque un'ideologia chiara.
Allora, un ex parlamentare verde, Alessandro Boggian, ci ha scritto ieri raccontando un aneddoto bello, devo dire. Lui era nel sottopassaggio di Besso, stava aiutando un ragazzo nigeriano in difficoltà, passa Borradori e, pur essendo della Lega, dà 20 franchi al nigeriano, lo aiuta. Allora, questa è la parte bella della storia, però la brutta potrebbe essere che quando ci sono degli attacchi xenofobi sul suo giornale, il giornale della Lega, lei non dice nulla. Sarebbe utile,
posso,
magari, no?
Assolutamente, posso permettermi di salutare Alessandro Boggian, se ci sente, tanto che non
Cairo,
lo vedo.
È al Cairo. Cairo, può darsi che ci senta da Cairo.
Perfetto,
sì.
Comunque se per caso ha dei contatti me lo saluti molto. Beh, diciamo che gli attacchi, chiamiamoli xenofobi, ce ne sono stati parecchi sul Mattino. Io è vero che non ho potuto e neanche voluto prendere posizione su tutti, però quando vedevo
però
che
sarebbe utile
superava,
se lei prendesse posizione seriamente.
L'ho fatto più di una volta, si ricorderà lei quando c'era stato un attacco ai giocatori di colore della nazionale svizzera,
troppi neri in nazionale,
si ricordano, sì. C'eravamo anche sentiti il giorno dopo, se non sbaglio, proprio lei e io lì ero uscito molto duramente contro questa, per cui penso che sa uscire tutte le volte contro il proprio partito, contro qualcosa, rischia di veramente di diluire un pochino, di far perdere l'incisività. Però io penso di poterlo dire anche con un certo orgoglio che mi sono anche messo contro parecchi esponenti del mio partito e contro Bignasca quando Bignasca c'era, proprio per dire la mia. Se io non sono d'accordo, la dico. Prima si diceva che un tratto mio caratteristico, e mi fa piacere, è la gentilezza. Però essere gentili non vuol dire non essere capaci di dire la propria, non essere duri, non essere determinati. Io penso che la gentilezza è una qualità che non deve essere confusa con queste persone gentili, si può far tutto. Io le assicuro che con me non si può far tutto, ecco. Però ovviamente tra quelle cose che non si possono fare ci sono anche mettere dei limiti con i rappresentanti del tuo partito. Io ho delle discussioni molto forti all'interno del partito.
Un ex consigliere di Stato invece ci ha raccontato una barzelletta quando lei era in condizione.
Posso immaginare chi fosse?
95? No, non lo so.
No, lo penso io, non lo dico. Ho promesso che non lo dico.
Ecco, la barzelletta dice questo: ci sono due persone che litigano e vanno da Marco Borradori e una dice, espone le sue ragioni. Marco Borradori ascolta le motivazioni, riflette un attimo e dice, lei ha ragione.
Lei ha ragione.
Poi c'è il secondo che è un po' naturalmente in difficoltà, dice, ha dato ragione al primo, ma comunque, vabbè, espone le sue motivazioni e dice, no, ma io penso questo e questo. Marco Borradori ascolta, riflette un attimo e dice, lei ha ragione, guardi, lei ha ragione. Poi interviene una terza persona e dice, no, ma scusa Marco, ma come fai a dare ragione a uno? È assurdo, no? E Borradori risponde, lei ha ragione.
Sì.
Ecco, no, cioè nel senso,
capisco,
che dà ragione,
no,
a te.
È chiarissima, ecco. La barzelletta è anche molto, per certi versi, molto divertente, però alla base di tutto c'è una considerazione che è molto difficile vedere la vita in termini di ragione o di torto. Ognuno di noi ha delle sue ragioni e può portarle avanti bene o male, no? E, è possibilissimo, io ho incontrato tante persone che magari uno era di sinistra, l'altro di destra, se vogliamo stare in politica, e sapevano discutere, portare avanti, documentare, circostanziare le proprie ragioni in modo estremamente, estremamente interessante e intelligente. Ecco, quindi io mi sono sempre astenuto dal dire questa persona ha torto, questa persona ha ragione, perché ognuno di noi, quando sa quello che vuole, comunque porta avanti delle ragioni che vanno comunque rispettate. Dopo capisco, la barzelletta è molto divertente, però
ecco,
alla base
ricorda
barzelletta...
un po', non so se l'hai in mente nella storia, sì. Charles de Gaulle nel 58, sì, è andato ad Algeria, ha detto je vous ai compris,
sì,
e tutti hanno pensato di aver vinto, dunque gli indipendentisti e quelli che invece volevano rimanere con la Francia.
Vero, ecco. Grazie per il paragone con Charles de Gaulle, che non mi sembra, come dire...
Lei è un po' così, no? Je vous ai compris, piace a tutti, che
però,
ovviamente le permette di guadagnare consensi, ma al tempo stesso lascia un po' l'amaro in bocca a chi vorrebbe un Borradori... un leader che prenda delle posizioni anche coraggiose magari.
Però io le chiedo un pochino di attenzione, perché in questo cantone, che comunque è molto attento, che conosce tutti perché siamo piccoli, uno non sta 30 anni in, diciamo così, in vetta, mi scusi se uso questo termine, o in piedi, diciamo, se fa il furbo. Ci stai un anno a fare il furbo, no? Quindi è vero che io, come mi permette di dire, come Charles de Gaulle, potrei andare a dire capisco le vostre ragioni, però alla fine decido. Cioè io sono molto, molto in chiaro, ho dei collaboratori, sento le loro ragioni perché ne sanno più di me, e poi alla fine però decido, scontentando chi magari ha detto delle cose anche intelligenti, però meno intelligenti per quello che è la realtà di quel momento, di quanto io reputo, no? E le assicuro che dal momento che io ho deciso non cambio opinione. Questa è una delle cose che so, perché sono molto deciso e determinato dopo. Ecco. E poi, ecco, quindi dico, se io non avessi deciso, le assicuro che non sarei più qua.
Allora, dicevo, piovono gli interventi, il 90% per Borradori, salve, non ho mai sostenuto Borradori, tantomeno il suo partito, ma riconosco Borradori grandi doti comunicative, e poi ci sono veramente grandissimi elogi, eccetera, eccetera. Una sola parola per definire Marco Borradori, una bella persona, complimenti, questo ci dice Aldo, eccetera, eccetera. Poi c'è un intervento critico, dunque
sì, prendiamo quello.
Ma lei... è nato in una tradizione liberale, è salito sul carro della Lega perché opportunismo, perché in fondo lei doveva essere liberale.
Posso aggiungere qualche cosa?
Un po' di opportunismo.
Assolutamente,
no?
Ma io vengo da una famiglia, da parte di papà, che era socialista. In parte anche militante, il nonno era militante socialista. Da parte di mamma PPD, e io ero liberale, di formazione, di ideologia, chiamiamo così, esagero, ideologia. E poi ho scelto la Lega. Ma perché ho scelto la Lega? Perché è stato del tutto casuale, nel senso che la Lega in quel momento della mia vita rappresentava, come per molti peraltro, un elemento di rottura anche col mio passato, col mio presente, qualcosa di nuovo, qualcosa di vivace, di cui vedevo naturalmente anche dei difetti, però c'era questo aspetto. E poi c'era il nano che mi ha telefonato senza conoscermi e mi ha detto, vuoi entrare nella Lega? Ci eravamo conosciuti a un matrimonio, 3 ore assieme passati anni prima. E quindi, capisce, io penso sempre che nella vita ci sono anche delle circostanze o dei casi che vale la pena considerare, se non prendere al volo. Io ho sempre cercato di prendere al volo quei casi o quelle circostanze che potevano quasi rappresentare il treno che passa.
Ma se non ci fosse stata quella telefonata, avrebbe potuto essere liberale,
no,
socialista?
No, non avrei fatto nulla, avrei continuato la mia vita.
Ma c'è un partito nel quale lei non potrebbe mai aderire? Cioè l'MPS? No, no.
L'MPS, devo dire con tutto rispetto, per l'MPS no, sicuramente non potrei aderire, anche se sono abili comunicatori. Ma io mi sono sempre
sentito...
Sono
molto attivi, no?
Sono molto attivi.
Un partito molto attivo, sì, molto propositivo, molto... poi può essere criticato naturalmente,
sì,
ma...
Io qui non lo critico, ma ho dei motivi di criticarli anch'io.
No, ma poi ci arriveremo sul referendum, quando parleremo del referendum.
Sì, ma io trovo... Io mi sento di... Anche perché la Lega te lo permette di essere, io mi sento comunque di ispirazione, di ideologia, mi sento dentro molto liberale, molto aperto anche alle novità, alla crescita, all'innovazione e quant'altro. Però, ripeto, nella Lega c'è spazio, c'è sempre stato spazio per molti, anche molte correnti. Io conosco molte persone che sono ex liberali e che hanno dentro di sé ancora molto marcata l'impronta.
Ci sono anche degli ex comunisti, assolutamente, ci sono degli ex socialisti. Ma allora, come liberale, però, io la domanda che mi pongo è questa. C'è un elemento fondamentale nel pensiero liberale che è la tolleranza, che non mi sembra proprio la cifra numero uno della Lega. Soprattutto nei confronti degli stranieri, per esempio, o degli avversari politici, quando vengono...
Posso assolutamente essere d'accordo con lei, c'è però una tolleranza che secondo me è molto importante all'interno della Lega, che viene tollerato chi tollera, nel senso che io, le assicuro, dico io preso qui, ma ce ne sono moltissimi nella Lega, io ho potuto sempre esprimere le mie opinioni che andavano anche in contrasto, tante volte in forte contrasto con quella che era l'opinione magari corrente, e nessuno ma mai bloccato, anche se le dicevo pubblicamente, perché avevo la possibilità di dirlo. Se lei mi chiamava a mattino a dire cosa ne pensa degli uomini di colore in nazionale, lo dicevo, no, capisce, non sono mai stato messo al bando e neppure danneggiato.
C'è stato un momento però di grande crisi, qua torniamo un po' indietro nella storia, ma è stato un momento credo importante, che per il Canton Ticino è stata la vicenda Thermoselect, in cui lei si è schierato per questa Thermoselect, dunque termovalorizzatore, non rifacciamo tutta la storia, eravamo negli anni 90. La Thermoselect finanziava, l'altra notizia, il giornale di Flavio Maspoli, si diceva che finanziava la Lega, insomma c'era aria anche un po' di corruzione, diciamola tutta, no? Da parte di Günther Kies, di questa azienda. Lei però si schiera per la Thermoselect e poi a un certo momento contro Flavio Maspoli lei dice no, effettivamente qualcosa non va perché non funziona bene, c'era Karlsruhe, esatto, poi a fondo Toce, l'impianto non funzionava bene, ha preso questa decisione contro degli interessi anche finanziari, perché poi Maspoli mi ricordo che l'ha attaccata duramente per questa cosa qua, credo se non sbaglio che nel suo giornale lei era stato rappresentato addirittura come una prostituta, se ben mi ricordo, per cui c'era veramente un confronto molto, molto diretto. Ma perché ha scelto di schierarsi prima per e poi contro?
Beh, perché secondo me era importante che c'erano tre tecnologie ancora in gara quando io sono arrivato nel 95 in Consiglio di Stato. C'era la Thermoselect e c'erano altre due, tutte più o meno innovative. Però la Thermoselect aveva avuto una sorta di plebiscito popolare qualche anno prima, 2 o 3 anni prima, e secondo il Consiglio di Stato, secondo me in primis e poi secondo il Consiglio di Stato, era giusto dare una possibilità a Thermoselect. Thermoselect suscitava delle perplessità fin dall'inizio, però abbiamo detto, se supera una fase di prova a Karlsruhe, c'era un impianto comunque di delle dimensioni più o meno simili a quelle che sarebbero state quelle dell'impianto in Ticino, se supera queste difficoltà iniziali andiamo avanti. Di fatto i problemi sono usciti, continuavano a uscire e le soluzioni c'erano, ma non riuscivano a trovare, diciamo così, il sereno. E a un certo momento, dopo, adesso la facciamo molto breve, ma dopo un certo periodo ho preso una decisione, e questa è stata una decisione fortissima, se mi consente, perché sono andato contro tutto il parere anche di molte persone che hanno votato Thermoselect e contro il parere della Lega. Io ero amico di Flavio Maspoli, da quel momento si è chiuso il gelo totale tra me e lui per 10 anni. Per fortuna poi, prima che lui venisse a mancare, siamo riusciti a recuperarci un pochino almeno, e quindi anche a riconciliarci. Però è stato duro, perché lui aveva un giornale, era una persona, lei lo conosce molto bene, di grande intelligenza, anche di grande creatività, e averlo come nemico è stato, come avversario interno, è stato durissimo.
Possiamo dire anche dai toni che era piuttosto nemico che avversario.
Sì, ma direi proprio di sì.
Allora, possiamo dire abbastanza oggettivamente che questo atto suo è un atto chiaramente di coraggio, no? Indubbiamente, perché lei ha cambiato opinione, però tanto per non fare giornalista compiacente,
certo,
qua,
non ho mai detto.
Però lei prima si era schierato per, e questa fonte non è un consigliere di Stato, qualcuno che lavorava con lei diceva che c'era Günther Kies che arrivava col sigaro acceso nel suo ufficio, la chiamava Borradorino, insomma era umiliante come cosa, no?
Beh, non so se
eravate un po'
non so se mi chiamasse Borradorino, non me lo ricordavo questo, ma è possibilissimo, se lo dice qualcuno non voglio mettere in dubbio, però non... posso dirle una cosa? Cioè, se qualcuno mi chiamasse Borredorino, non entra più la seconda volta nel mio ufficio. Quindi ecco, dubito che sia successo, perché già allora avevo comunque molto.
Però lì era un giovane consigliere di Stato.
No, no,
magari si.
Mi creda, la dignità.
Chi aveva i soldi,
no, mi
la
creda,
Lega.
La dignità, no. Allora, quello dei soldi ci entro subito. La dignità non ha età. Cioè, per me la dignità è comunque un elemento importantissimo, perché non ho mai consentito a qualcuno di prendersi comunque gioco o di far valere il suo potere, che aveva indubbiamente, finanziario e in altri ambiti, chiamando qualcuno Borradorino o Bernasconino. Ecco, questo glielo assicuro che non può essere successo. Io ho la fortuna di non essere per nulla vittima del denaro e neppure anche del potere che il denaro dà. Ecco, se mi avesse mai offerto anche solo un caffè e non me l'ha offerto perché lo offrivo io casomai, ecco, non sarebbe entrato la seconda volta nel mio ufficio. Quindi so che giravano, e tra virgolette, il settore dei rifiuti, come lei può immaginare, era un settore dove comunque giravano dicerie o realtà di soldi che potevano passare di mano. Ecco, io quello che posso solo dirle è che le do assolutamente la mia parola che mai nessuno mi ha avvicinato proponendomi qualche cosa. Glielo do sulla persona a cui ho voluto veramente meglio, più bene, che è la mia mamma. Ecco, questo mai e poi mai sarebbe potuto succedere. E credo che qualsiasi collega glielo potrà dire, che non abbiamo mai avuto la possibilità di... Abbiamo sempre avuto la possibilità di chiarirci e tutto questo era molto chiaro.
Credo che nessuno possa adombrare questo sospetto, ma può esserci però il sospetto di voto di scambio politico, non finanziario, no? Per esempio, le faccio un esempio, lei è stato per 18 anni al Dipartimento del Territorio, capo del Dipartimento del Territorio, ci sono stati dei casi in cui lei non ha ascoltato i suoi dipendenti, i suoi funzionari, ha preso delle decisioni, possiamo dire, un po' contro il territorio, contro la protezione del territorio. Prendo il caso di Intragna, dopo magari lei si arrabbia.
No, non mi arrabbio, ecco, no,
ecco, addirittura la Commissione Federale dei Paesaggi aveva detto che non bisognava ampliare le zone edificabili, i suoi funzionari hanno detto non bisogna farlo e lei lo ha fatto, e poi dopo è stato smentito perché non c'è stato un ricorso, eccetera. Però lei è andato un po' contro l'interesse del territorio e contro l'avviso dei suoi funzionari. Perché?
Diciamo che è lecito, succede anche di sbagliare. Ecco, in quell'occasione credo che fossi andato una volta, non so più se a Falò in televisione.
A Falò, sì, c'era un servizio di Antonio Ferretti, mi ricordo,
esatto,
del collega.
E lì avevo chiaramente indicato che da un punto di vista giuridico e anche istituzionale, che secondo me è ancora peggio, avevo sbagliato. Ecco, c'erano naturalmente delle motivazioni, non è che avevo sbagliato perché mi ero svegliato un mattino e avevo detto bisogna dare qualcosa a Intragna. Però è vero che la comunità di Intragna reclamava, chiedeva al Dipartimento del Territorio di poter avere degli allargamenti della zona edificabile. Non erano degli allargamenti importantissimi, perché c'erano delle giovani famiglie che volevano arrivare lì. Ecco, naturalmente però questo si è scontrato poi con delle decisioni di cui mi sono fatto carico.
Allora, c'è chi scrive che stiamo facendo processo a Borradori.
Non c'è problema, è giusto.
Ma
che
io posso dire che Borradori in questa dialettica ha sempre accettato di essere confrontato con la responsabilità di un politico.
Ma assolutamente, guardi,
noi facciamo un lavoro di giornalisti, magari lo facciamo anche male, non so, ognuno può criticarci, però non siamo compiacenti e credo che questo sia il nostro dovere.
Va benissimo, anche perché io penso una cosa che è importante, lo si diceva prima, noi come politici, perché abbiamo tele, radio e giornali qui sempre in giro, insomma, tendiamo a ritenerci magari più importanti di quello che siamo, però a me piace pensare, essere convinto in realtà e far passare il messaggio che anche noi possiamo sbagliare, e sbagliamo spesso, e possiamo sbagliare anche su cose di una certa importanza. Quella di Intragna non era una cosa irrilevante, però per fortuna, e questo è importante dirlo, c'è un sistema giuridico istituzionale che comunque corregge i tuoi errori, quindi i tuoi errori te ne fai carico tu, li paghi dentro di te, magari li paghi in termini di voti o di popolarità, se vogliamo, no? Però alla fine sono errori che devono e possono essere sanati, e credo che questo sia importante.
Allora, vediamo quanti ce ne sono di errori.
Speriamo non troppi.
Allora, vorrei segnalare qualche intervento. Mi dispiace soltanto che una persona educata, sensibile, pacata abbia dietro di sé un giornale maligno, cattivo, redatto da persone altrettanto maligne e cattive. Non so se vuole dire qualcosa. State facendo processo a Borradori, buongiorno. Ora ho un'opinione un po' diversa rispetto a tempo fa. Questo fair play, tra virgolette, in un Ticino estremamente litigioso, penso dia un po' di tempo alla gente di pensare piuttosto che urlare. Dunque questo chiaramente è un messaggio positivo, come devo dire il 90% di questi messaggi. Ma ritorniamo agli errori. quando parlavo di voto di scambio politico.
Certo.
Bolle di Magadino, sì. Consiglio di Stato, lei ha venduto un bosco a Regazzi per fare un parcheggio, quando i suoi funzionari hanno detto: ma no, questo, insomma, vicino alle bolle di Magadino non è proprio il massimo. Gordola, credo, no?
Sì, era? Beh, Regazzi era Gordola.
Sì. Regazzi a Gordola, poi Regazzi diventa consigliere nazionale, poi rivende il bosco al WWF, sì. Eccetera eccetera, però il gesto non era molto bello, perché qua, insomma, invece di proteggere la natura è andato nel senso, diciamo, degli interessi economici,
che
possono essere letti come un favoritismo politico, ecco, no?
Sì, beh, Regazzi. Diciamo che con Regazzi non è che avessimo chissà quale rapporto, nel senso che ci rispettavamo, lui era presidente dei cacciatori, però questo episodio che lei ha fatto riferimento non era necessariamente voluto dal Dipartimento del Territorio o da noi, era una decisione che poi avevamo anche difeso come Consiglio di Stato, tutto, per cui questo non lo considererei minimamente un errore, era una decisione che abbiamo preso tutti assieme, che può essere opinabile, ma non lo credo che lo fosse alla fine, perché ha tenuto, ha retto comunque. Invece lei ha menzionato le bolle di Magadino, e devo dire che le bolle di Magadino, il Dipartimento, tutto, quando io dico Dipartimento non penso solo a me, ma abbiamo fatto un lavoro anche con le associazioni ambientaliste che è stato encomiabile, perché alla fine è venuto fuori qualcosa di meraviglioso dopo X anni, non so se erano 50 anni, che le bolle di Magadino erano state sottratte, certo, alla loro vocazione iniziale. Quindi questo mi riempie di orgoglio, insomma.
Ecco, invece dove magari non sente l'orgoglio, Pianscairolo, perché lì è stato un po' un macello. Cioè, se pensiamo agli anni, cioè è diventata una zona un po' un pasticcio, anarchica, con grandi superfici. Qua anche Borradori poteva far meglio, diciamo la verità.
Beh, diciamo che Borradori, ma tantissime persone potevano far meglio, perché capisce, il Pianscairolo è stato considerato per molto tempo, adesso forse lo è un pochino meno, anche perché lo si sta pianificando anche come comune di Lugano, assieme a altri comuni, tra cui Collina d'Oro e Grancia, stiamo pianificando il Pianscairolo, ma è stato considerato veramente un territorio di caccia, dove se c'era un buco libero, e ce n'erano tanti, si impiantava un grande magazzino, un supermarket e quant'altro, in nome, e capisco, anche dell'occupazione, perché era un periodo in cui l'occupazione, il fatto di poter avere lavoro e dare lavoro, erano dei segnali importanti. Ecco, però qui mi creda, e credo che non sia difficile far passare questo messaggio, il cantone naturalmente aveva a livello pianificatorio una responsabilità, però anche i comuni naturalmente avevano loro da dire, ecco, quindi è stato un pochino una sorta di situazione collettive, come abbiamo visto anche in altre parti del cantone, peraltro, ecco, quando lo chiamavo territorio di caccia prima, un attimo fa, proprio perché c'erano delle necessità che andavano a concentrarsi su questi territori che erano un po' terra di nessuno.
Allora, lei, il suo elettorato, che poi è più vasto di quello del suo partito, ma diciamo l'elettorato del suo partito, perlomeno un elettorato che non è tra i più sensibili alle questioni ambientali, eccetera, dunque ci si può chiedere se, per esempio, il fatto che la tassa di collegamento lei non l'ha gestita, poi l'ha gestita Zali, non si è dovuto a un calcolo politico, far pagare i parcheggi nelle città come avrebbe dovuto. Lei ha lasciato il dossier lì, diciamo, a macerare per un po' di anni, poi l'ha ripreso Zali, non è una cosa popolarissima, ma perché ci è dovuto aspettare l'intervento di Zali per far avanzare questo incarto?
Ma non è che l'abbiamo tenuta lì, dico anch'io, con i funzionari, ne avevamo parlato abbastanza a lungo, ma l'obiettivo della decisione, o meglio dell'articolo che conteneva questa tassa di collegamento, era quella di permettere uno sviluppo dei trasporti pubblici che c'è stato nel corso degli anni in modo importante, a partire dal 95, ma anche prima naturalmente, ma il 95 sono arrivato io, per cui l'ho vissuto molto più da vicino, e la questione della tassa di collegamento non era stata messa lì per una questione elettorale o di calcolo elettorale, ma era stata messa lì perché ci si voleva concentrare su altri temi e non dividere la società, come purtroppo è avvenuto, perché la tassa di collegamento penso è passata per il 50%, con dibattiti fortissimi, quando noi avevamo bisogno, e abbiamo lavorato benissimo con le associazioni economiche per diminuire i gas, diminuire, migliorare tutti gli aspetti legati anche alle pompe di benzina e quant'altro. Abbiamo avuto veramente bisogno di tutte le associazioni, e quindi è stata una scelta, se vogliamo, strategica, cioè quella di non dividere la società ticinese in buoni o cattivi, destra, sinistra, associazioni economiche e ambientaliste, e credo che è stato fatto veramente un buon lavoro. Poi Claudio Zali sicuramente l'ha ritenuto opportuno farlo in un determinato momento storico, perché anche questo è importante, ci sono dei momenti in cui occorre o si può decidere un'impostazione, e altri in cui era meglio non farlo, no? Lui ha deciso di farlo, e beh, sì, insomma, è stata comunque una decisione molto sofferta.
Ecco, si ha l'impressione che comunque Zali prema un po' sull'acceleratore rispetto a lei su questi dossier, no?
Ma diciamo che Zali ha forse una connotazione ambientale o ambientalista più marcata di quella che avevo io, e non è non è certo un difetto, anzi credo che abbia fatto molto bene.
Certamente.
Proprio Zali, quindi...
Marco Borradori, potremmo stare qua delle ore anche perché ci sono tantissimi interventi, ma parliamo di Lugano un po', no? Non so se ha visto, è uscito l'altro giorno un articolo su Die Zeit, che è un settimanale tedesco,
sì.
Molto autorevole, fa un articolo non, assolutamente non militante, molto oggettivo sui problemi della città, cita Borradori, dice che è l'unico sindaco delle prime 10 città svizzere, sì, di destra sostanzialmente, sì, eccetera eccetera,
sì,
e dice stranamente nessuno dei candidati affronta il problema più urgente della città, il declino della popolazione. Lugano è l'unica città grande della Svizzera la cui popolazione si sta riducendo, e questo è un tema importante, no? Noi parliamo della sua città, lei è sindaco dal 2013, 2200 abitanti in meno in 4 anni. Allora, quello che dice Die Zeit non è correttissimo, perché alcuni candidati però al Consiglio Comunale hanno sottolineato questo aspetto, ma qui c'è la gente che se ne va e non se ne è parlato in campagna elettorale, perché
allora,
non è un tema.
Posso
per
correggerla?
Lei, no? Sì?
O posso correggere Die Zeit? Io ne ho parlato, forse sono uno dei pochi che ne ha parlato, addirittura a Rete 2 un sabato mattina a Moby Dick, neanche tanto tempo fa, un mese, sì, fa circa, abbiamo parlato proprio di questo. Io sono preoccupato non tanto per le 2000 persone, ma sul lungo termine, perché non è solo Lugano, è tutto il Ticino, salvo Bellinzona oggi, che perde abitanti. Ed è chiaro, io uso questa metafora, se poche persone, se qualcuno viene in casa mia e non sta bene, naturalmente va altrove, no? È un po' questa situazione. È vero che noi abbiamo un saldo nascite morte molto importante, dove la politica non può influire. Abbiamo però un saldo migratorio che comunque è relativamente importante, e su questo potremmo fare di più. Dove però vorrei sottolineare che...
Forse anche attrarre anche poi giovani, gente che non ha grandi redditi, no?
Certo, però qui c'è un problema importante, che capisce che un giovane che va a studiare nella Svizzera interna e ha difficoltà, studia, si laurea e quant'altro, e poi vuole tornare in Ticino, cos'ha? Uno, che le paghe sono inferiori, comunque. Due, fa fatica a trovare posto di lavoro. E forse anche tre, là a Zurigo, nella Svizzera interna, trova un lavoro che risponde magari anche di più a quelle che sono le sue aspettative. Quindi qui c'è veramente un problema strutturale. Faccio per dire, non sarebbe giusto dire la città XY perde abitanti, è giusto segnalarlo naturalmente, però non sarebbe giusto dire quella città è colpevole di questo, perché dietro c'è un discorso molto più importante a livello economico, a livello di sviluppo economico, a livello di posti di lavoro, a livello di favorire per esempio l'apprendistato e quant'altro, cosa che avviene molto bene peraltro nel nostro cantone in generale. Ecco, quindi ci sono tante ragioni che militano a favore di questo o dell'altro, ci vorrà del tempo naturalmente, bisogna però esserne consapevoli.
Allora, noi possiamo chiederci un po' cosa è cambiato in questi anni. L'impressione è che non è che sia cambiato un granché. Dunque, è svanito il centro di ricerca scientifica, il MIZAR, il polo congressuale Campo Marzo è rimasto...
Scusi, il MIZAR non è mai stato un centro di ricerca, eh? Avremmo voluto noi farlo.
Sì, appunto, svanito il progetto, diciamo.
Okay.
Sì, sì, era in quel senso lì, chiaramente. Poi c'è Campo Marzo, che è rimasto praticamente quando io ero piccolo, dunque qualche secolo fa, la riqualificazione sul Lungolago lascia un po' il tempo che trova, l'area dell'ex macello,
sì.
Allora ecco, cominciamo magari da... Cioè, sembra che non sia cambiato un granché.
Ma guardi, non è vero, è cambiato molto a livello secondo me di impostazione, e sono cose che vedremo, perché adesso la riqualifica del Lungolago e del centro, cioè il fatto di dire, mi consenta, come leghista, no? Di dire vogliamo pedonalizzare il centro e moderare il Lungolago dal profilo del traffico, mi permetta di dire che è una scelta piuttosto importante, no? Che ci vorrà ancora un attimo per portarla avanti, ma credo che in questa legislatura, per quanto riguarda il centro, dovremmo essere abbastanza vicini. Per quanto riguarda il Campo Marzio, sta andando avanti, non l'abbiamo sbandierato perché avevamo già il polo sportivo da portare avanti due grandi progetti è quasi impossibile, ma il polo congressuale turistico è comunque vivo, è più vivo.
Magari i nostri pronipoti lo
No, No, lo vediamo, ecco, penso che lo vedremo nei prossimi anni.
A proposito di tempistiche, ex macello, quanti ultimatum, sì, penultimatum, continuate a dare dei penultimatum?
No, non è vero, è la prima volta in 20 anni che prendiamo veramente il toro per le corna e diciamo adesso basta, abbiamo dato un ultimatum di 20 giorni, purtroppo la legge e la procedura amministrativa chiede un secondo ultimatum, l'abbiamo dato di 10 giorni che scade lunedì.
Ma che fastidio vi dà, non potete lasciarli vivere come nelle altre città, sti ragazzi in fondo?
Ma capisci?
È chiaro che ogni tanto c'è qualche tracimazione, però insomma fa parte della vita questo, no?
Se per lei fa parte della vita andare in giro in città a prendere attestate giornalisti oppure giovani giornalisti,
c'è una responsabilità penale di una persona, questo
è un po' facile, capisci? Questa è la responsabilità penale individuale, però diciamo un'altra cosa. Allora, le sembra normale andare in città, e qui non è tanto individuale, andare in gruppo e imbrattare muri di proprietà private? A me non pare per nulla normale. Le pare normale andare in stazione con le catene? Le pare normale prendere dalla massicciata dei sassi e buttarle contro la polizia e contro chiunque passasse lì? Per me questo non è normale, per me è quasi criminale, comunque un attentato al vivere civile questo. E io una cosa del genere a me veramente manda su tutte le furie. Allora, c'è questo lo spazio del macello. Allora, sono io che ricevo le telefonate alle 8 di mattina quando fanno le feste fino alle 7 di mattina facendo rumore e quant'altro. E quindi c'è un certo momento in cui anche chi è paziente, il municipio è stato tollerante e paziente per 20 anni. Supinamente tollerante, colpevolmente tollerante. Allora a questo punto noi abbiamo deciso di mettere la parola fine. Lunedì scade il termine, abbiamo ancora rinnovato all'autogestione che siamo disponibili a parlare con loro. Se loro non sono disponibili a parlare con noi, vedremo. Naturalmente non sarà martedì che usciamo, perché non siamo così stupidi da andare il giorno dopo. Però questa è la decisione che abbiamo preso. Da questa decisione, per quanto mi riguarda, non si decampa.
Abbiamo ancora una decina di minuti per i due dossier forse più rilevanti in questo momento. Ne ha parlato ieri ospite di Falò con dei reportage illustrativi, dunque noi qua non entriamo proprio nello specifico, però alcuni contorni sia della questione aeroporto sia naturalmente del progetto sigillo, che apparentemente non è proprio ancora così sigillato.
Non è ancora sigillato, ma lo sarà. Spero che lo
polo,
sarà.
Il polo sportivo. Allora, l'aeroporto... quello che è successo è che, se ritorniamo un po' indietro, c'è stato un concorso, in realtà era Call for Interest, no? Sì, questo in inglese, non so perché. Sì,
non so, in italiano non saprei dire, manifestazione
diciamo,
di interesse,
un appello
forse,
di interesse. Sì, ecco, poi ci sono state diverse candidature, c'è un gruppo di lavoro al quale appartiene anche un municipale, Michele Foletti, sì, che ha deciso che c'era una cordata, quella dell'ex CEO di L'Oreal, Sir Owens Jones, che doveva, a cui doveva andare questo appalto, il progetto che è passato, mentre altre no. Poi voi avete ripescato quella guidata da Stefano Artioli, imprenditore luganese, molto abbiente, dopo che il gruppo di lavoro invece aveva indicato soltanto una, cioè l'avete ripescato, no? Allora, voi avete naturalmente la facoltà di ripescare, evidentemente, ma dovete motivare. Lo stesso Michele Foletti a Falò ha detto effettivamente qualcosa non è andato, è stato, per essere più chiari ancora, citando la sua collega Karin Valenziano Rossi, è stato un pasticcio, ammette, visto che prima ha ammesso degli sbagli, sono convinto che qui a Mille Voci ammetterà anche questo sbaglio.
Qui sono un pochino più cauto per due motivi. Prima di tutto perché siamo ancora in procedura con i ricorrenti, quelli che abbiamo visto, ci sono tre gruppi.
Ritornate al punto di partenza.
Lo spiego subito, scusi, finisco questa frase. Perché mi sembra importante. No, non c'è problema. Ci sono tre ricorrenti che hanno fatto appunto ricorso e quindi sarebbe oggi molto poco avveduto da parte mia dire che hanno ragione. Cioè, voglio dire, lasciamo... troviamo casomai una soluzione e poi lo diremo, però di fatto non sono assolutamente così convinto che abbiamo sbagliato, abbiamo fatto gli interessi della città e dell'aeroporto, perché se è vero che il gruppo che è stato indicato dal gruppo di lavoro nostro è il migliore per tutti in tutti i sensi, c'è il gruppo di Artioli che comunque è stato indicato come il secondo gruppo migliore, sempre dallo stesso gruppo di lavoro, e capisce che andare avanti nelle trattative con due gruppi favorisce anche lo scambio di idee, la complementarità. Ecco, noi abbiamo fatto questa scelta, poiché fosse giusta o sbagliata, questo o lo deciderà il tribunale oppure potremo ammetterlo a un determinato momento. Invece alla sua seconda domanda, certo, noi cerchiamo adesso di trovare una soluzione che potrebbe essere anche quella di ripartire da un determinato momento, che potrebbe essere il mese di novembre o dicembre o gennaio, insomma, di tornare indietro, a portare l'orologio, le lancette dell'orologio indietro di qualche mese per rendere, diciamo così, inutili i ricorsi e poter ripartire e non perdere tempo. Ecco, questo è diciamo così, è la via d'uscita.
Ma avete già praticamente deciso? Sarà...
No, non abbiamo deciso per un motivo. Direi, se chiede a me, dico sì, dentro di me io avrei già deciso in questo senso, e anche i colleghi che c'erano, però dobbiamo rispettare anche i due nuovi colleghi che arrivano, no? E che non hanno ancora preso visione esattamente di tutto il dossier, però prossimamente potremmo decidere.
C'era anche un po' l'aspetto di parità di trattamento, no? Perché voi avete visto dei gruppi, eccetera, siete avvocati quasi tutti in municipio.
Sì.
Fa un po' strano, no?
No, però anche qui...
E Foletti, che non è avvocato, ha dei dubbi.
Beh sì, lo lascio ai suoi dubbi, mi dispiace molto, però i suoi dubbi
sono... Mi sembra che ha avuto una posizione molto ponderata, no?
Sì, ma anch'io. Cioè, i dubbi di Foletti qui non li capisco, e mi permetto di dirlo molto chiaramente. Perché, guardi, quando noi facciamo... dobbiamo nominare una persona nel comune. Cosa facciamo? Facciamo un bando di concorso, partecipano in 400, c'è un gruppo di lavoro tecnico che ti dice queste persone sono quelle che entrano in considerazione, 2, 3, 4, e cosa facciamo noi? Sentiamo quelle, non le sentiamo tutte. Allora noi abbiamo deciso, ho fatto una scelta come municipio, sentiamo quelle che il gruppo di lavoro indica come papabili. Ecco, abbiamo fatto questo, quindi se questo viene indicato come disparità di trattamento, io ho qualche dubbio, perché i gruppi che hanno fatto ricorso, che sostengono questo, sono state tutte escluse dal gruppo di lavoro nostro.
Ecco, ma ancora una cosa su questo aeroporto, no? Quando si dice il nome di Artioli, naturalmente si cita una persona molto influente,
sì.
Diciamo soprattutto a Lugano e non solo. Il suo nome era già apparso sempre in un'inchiesta di Falò per una spiaggetta abusiva, sì, a Caprino. Adesso lo ritroviamo qui ripescato. Andreotti diceva che a pensar male si commette peccato, ma ogni tanto si azzecca. Qua e comunque non siamo tutti uguali davanti alla legge o davanti al sindaco. Artioli conta un po' più degli altri.
No, torniamo a quello che le dicevo prima, quando parlavamo di Günther Kies dalla Thermoselect. Artioli è sicuramente un imprenditore molto, molto intraprendente, molto attivo, che credo questi meriti li vadano assolutamente riconosciuti. Credo che se c'è però una persona o un ente, e penso al municipio, a cui che può avere delle ragioni di antipatia nei confronti di Artioli, non di simpatia dunque, ma di antipatia, e magari viceversa, è proprio Stefano Artioli. Ha scritto dei libri contro la città di Lugano. Certamente lui l'ha fatto per portare delle correzioni, però altrettanto certamente non ha mica lesinato le critiche nei confronti del municipio. Per cui io le dico, noi non abbiamo niente da dire o da dare a Stefano Artioli. Io lo rispetto perché fa il suo lavoro, però niente di più e niente di meno. Quindi le dico, il gruppo di lavoro poi che c'era dentro Michele Foletti e basta, tutti gli altri erano tecnici, hanno indicato che il secondo gruppo, diciamo così, che poteva entrare in considerazione era quello di Stefano Artioli, che non era soltanto lui, e c'era anche gente che lavora sull'aeroporto giornalmente, quotidianamente. Quindi da questo profilo non abbiamo proprio nulla da nascondere.
Marco Borradore, andiamo a spendere qualche minuto, purtroppo non rimane molto di più, per parlare di uno dei dossier più importanti. Ripeto, se ne è parlato ieri a Falò, in una puntata che era in parte consacrata al nuovo polo sportivo. La mia domanda è questa: lei e anche il suo partito, voi siete sempre per il coinvolgimento della popolazione, no?
Sì.
Uno dei pilastri della, sì, democrazia svizzera, in fondo, sì, no? È il popolo che decide. Dunque, se lei fosse coerente, dovrebbe votare il referendum del MPS. No, le chiedo, cioè, no, perché no?
Non mi spingo a tanto, mi permetta.
Non mi soddisfa la sua risposta.
Ma adesso la precisa, magari la soddisferò un pochino di più. Cioè, non riuscirei ad arrivare a tanto, perché mi sono battuto tantissimo per il polo sportivo e lo considererei veramente uno strapazzare la mia coerenza, no? Però quello che possiamo fare e abbiamo fatto, quando ci sono stati dei problemi alle bancarelle dell'MPS e l'MPS ci ha chiesto correttamente al municipio di essere tutelati, beh, abbiamo messo a disposizione tutte quelle misure che hanno chiesto. Quindi quello deve avvenire in assoluta trasparenza e anche tranquillità. Poi io trovo che su un tema di questo genere che fa discutere, se bisognerà andare alle urne come città, non vedo niente di male, però ho altrettanto sempre detto, ancora ieri sera, che in sé non temo la votazione, la rispetto, ma che faremo tutto il possibile, abbiamo tante frecce al nostro arco, abbiamo tanti argomenti per far passare quella che è l'idea anche di una città moderna, perché non si può sempre dire no a tutto. Qui è un po' lo sportivo, è vero, la scintilla è lo sport, che peraltro non è una scintilla da niente, perché vuol dire tantissimi ragazzini, 6.000 giovani che giocano a pallone, che vanno nel palazzetto dello sport, potranno avere una casa vera e propria, però è anche una riqualifica totale importante di quel quartiere, di quella parte del quartiere di Cornaredo.
Certo, è un grandissimo tema, però il centro città, che è uno dei problemi, è un centro città spesso considerato morto, i giovani se ne vanno, eccetera. In che misura questo polo sportivo risolve questo, non lo affronta neanche questo problema in fondo?
Ma diciamo,
anzi, lo svuota ulteriormente.
Allora, diciamo che lo scopo del polo sportivo fin dall'inizio risale, il polo sportivo ha le sue radici, sono 15-16 anni fa, quando magari il centro era un pochino diverso da adesso, quindi non ha la pretesa di risolvere il problema del centro, però certamente non svuota il centro e in parte lo risolve, se vogliamo, casualmente forse, perché noi abbiamo deciso di portare l'amministrazione cittadina, una parte dell'amministrazione cittadina, lì in uno dei due edifici, degli edifici alti che ci sono, e di trasformare quelli che sono gli uffici in città oggi in abitazioni. Noi non possiamo chiedere, cioè possiamo chiedere ma non possiamo pretendere dai privati proprietari di immobili di trasformare gli uffici che hanno in abitazioni, però dobbiamo, mi permetto di dire, dobbiamo farlo noi, quando abbiamo, non abbiamo moltissime proprietà noi in città, però qualcosa abbiamo e lì possiamo dare un contributo importante. Per esempio in Via della Posta, dove ci sono degli uffici, insomma, possiamo creare 57 appartamenti per 163 persone che vivono 7 giorni su 7 lì, no?
Ma saranno famiglie che passeggiano ogni giorno a Champagne?
Sono appartamenti da 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, fino a 5,5. Diciamo, non posso dire.
Non case popolari.
No, non sono case popolari, ma sono locazioni accessibili. Sicuramente.
Senta, allora, brevemente, qualche battuta, no? Ieri si è parlato naturalmente anche del finanziamento. C'è chi dice: sì, va bene, questo leasing, dunque 27 anni, ogni anno cosa? 17 milioni più o meno, no? Qualcosa del genere.
10 milioni.
10 milioni.
10
milioni. C'è chi si chiede perché non si è andato sul mercato dei capitali con dei tassi di interesse più bassi. Lei ha spiegato che così il rischio è poi che la città si indebiti di nuovo. Non entriamo in questi dettagli perché potremmo.
C'è ancora tempo
per parlarne. Comunque siamo in un periodo con dei tassi di interesse estremamente bassi e favorevoli, e per cui il momento giusto per investire, probabilmente, ci direbbero gli economisti. Però io quello che volevo dirle è questo: c'è un esempio virtuoso, è quello di Neuchâtel, dove il municipale Burkhalter, che poi è stato consigliere federale naturalmente, ha realizzato uno stadio con spesa zero per la città, praticamente, perché ha comperato il terreno a 32.000 metri, cioè il terreno, ha dato il terreno della città a un gruppo, una cordata, tra cui c'era la Coop, eccetera. È stato costruito uno stadio, un centro commerciale, caserma dei pompieri. Apparentemente Neuchâtel ha pagato solo per distruggere il vecchio stadio, e sostanzialmente, da quello che si capisce, non ha speso un centesimo, no? Perché ha trovato i partner. Lei li ha cercati abbastanza, i partner, per evitare che poi perché ci sarà un aumento del moltiplicatore di imposta, dunque i cittadini dovranno pagarlo questo progetto, che in tutto costerà sui 400 milioni, qualcosa del genere.
L'investimento globale si aggira attorno a quello. Chiaramente la città è un altro discorso, perché poi c'è l'investitore privato che ci mette un sacco di soldi. Ma allora, innanzitutto, ha toccato due o tre temi importanti. Io comincerei col primo. Noi non è che non andiamo alle banche a chiedere prestiti, noi li chiediamo, però quello che vogliamo è poter continuare a far politica e, grazie ai prestiti che prendiamo, che accendiamo, poter realizzare opere, asili, spazi pubblici, parchi, scuole, case per anziani, come stiamo facendo adesso, senza essere pregiudicati da quello che è il polo sportivo, perché altrimenti, se noi non facessimo questa combinazione che abbiamo deciso, il polo sportivo rischierebbe di assorbire tutte le nostre risorse economiche per 3 anni, e questo credo che nessuno lo vorrebbe. Quindi noi andiamo, grazie a quello che abbiamo fatto fino ad oggi, siamo riusciti a abbassare l'indebitamento e riusciamo ad avere dei tassi di interesse bassissimi dalle banche, che ci permettono poi di investire, capisce? Ecco, torno a, adesso, questa è una, Burkhalter, si dice Burkhalter, mi ricordo anche un falò che era uscita questa cosa qua, non una storia, non voglio minimizzare, attenzione però, perché poi ci sono stati un sacco di problemi dopo, perché spesso noi siamo bravissimi a dire facciamo un paragone, però poi non guardiamo quello che c'è stato realmente dopo. Allora, io dico, guardiamo esattamente cosa è successo anche a, con tutti i meriti di Burkhalter, ma non è andata proprio così, come così liscia come si dice. Rispettivamente, noi abbiamo cercato, e come abbiamo fatto un concorso per investitori, e chi è arrivato? È arrivato quella ditta, quell'impresa che comunque ha costruito la maggior parte degli stadi in Svizzera, quindi sicuramente all'altezza. Abbiamo messo noi le condizioni, e quindi non è che qualcuno ci abbia imposto con il cappio al collo delle condizioni.
In una battuta, se dovesse realizzarsi, il polo sportivo sarebbe la realizzazione più importante della sua vita di politico, Borradori?
Ma la mia più importante, so che è più bello realizzare un museo o l'HAC, ma l'impianto smaltimento rifiuti era 350 milioni di franchi. Questo è forse leggermente minore. Dico l'impianto smaltimento rifiuti, ma anche simbolicamente, perché grazie a quello abbiamo messo fine a una guerra di religione sui rifiuti, che lei si ricorda come mi ricordo io, che durava da 20 anni. Ed è stata un'opera difficilissima, che ha richiesto un sacco di intraprendenza e di perseveranza, e che più o meno come questa del polo sportivo, che vedrà la luce un giorno, ne sono certo, richiede altrettanta perseveranza, ma certamente è l'opera più importante della città, questo sicuramente.
Grazie a Marco Borradori, è stato un piacere ospitarla qui. Grazie. A Mille Voci, grazie a tutti i nostri ascoltatori, grazie a chi ci ha assistito in regia, a tutti l'augurio di uno splendido weekend.